Grazie, io ringrazio per questa presentazione, sempre impressionante, sempre bella. Orione è rimasto un po' nel cielo, vedete qua Orione, poi qui c'è Sirio, continuano un po' a muoversi, è un po' come il nostro cielo in cui ormai vediamo poche stelle, no? Io ricordo quando ero bambino sdraiato sull'erba per terra, vicino a Desenzano del Garda, con mia zia guardavamo il cielo, no? Sdraiati su dei sacchi messi sull'erba umida. E si vedeva un cielo spettacolare. Adesso questo non è più possibile, occorre andare per esempio nel deserto. Resta però uno spettacolo che è veramente straordinario. Se noi pensiamo alla profondità di questo spettacolo, è veramente qualcosa di impressionante. Una stella come questa, Betelgeuse, qua, è a circa 500 anni luce di distanza da noi. È una quantità di distanza che veramente noi siamo in grado in modo razionale di dire: ah, questa è 500 anni luce, però è difficile apprezzare in qualche modo quanto sia remota una distanza di questo tipo. Solo tra virgolette, 500 anni luce già è niente rispetto alla nostra galassia, è una stella vicina, diciamo. Il centro della galassia è a 15.000, 30.000 anni luce, mi pare. E poi ci sono tutte le altre galassie, no? La nostra galassia è un po' come la nostra città di stelle, l'universo è popolato di queste città di stelle. Stasera io parlerò di universo, fisica quantistica e conoscenza. Accostare questi tre termini vuol dire parlare per me, vuol dire parlare della fisica moderna, in un certo modo che andrò a chiarire, e vuol dire parlare in rapporto al resto, tra virgolette, della conoscenza, senza che questo voglia dire che, diciamo, io consideri la fisica moderna alla pari di tutto il resto della conoscenza. È semplicemente che io parto dalla mia prospettiva e vado a inserire in qualche modo, nel modo che piace a me, ovviamente, la fisica moderna nel panorama della conoscenza umana, di questa impresa straordinaria che è la conoscenza dell'universo e di noi stessi. Non sono due cose realmente facilmente distinguibili. Parlerò del tutto, farò una piccola storia del tutto. E anche una storia, forse una rappresentazione, forse semplicistica, sicuramente della conoscenza umana. Parlerò della fisica moderna, e vedete già qui c'è qualcosa che tendo a rappresentare la scienza con la sola fisica moderna, per motivi che spiegherò tra poco, come una conoscenza fondamentale. Questa posizione può essere accusata di una colpa che si chiama riduzionismo, cioè il pensare che le cose più piccole siano le cose più fondamentali dell'universo. Può essere anche difesa, naturalmente, su basi filosofiche, e possiamo dire che la fisica si occupa dello spazio e del tempo in modo più ravvicinato delle altre forme di scienza e quindi possiamo su questo basare la nostra pretesa che la fisica sia una conoscenza fondamentale. In linguaggio filosofico spazio e tempo sono molto importanti e in linguaggio kantiano sono le intuizioni pure con le quali organizziamo l'esperienza sensibile, quindi sono molto importanti. Parlerò delle indicazioni, avrei dovuto scrivere indicazioni epistemologiche della fisica moderna. Sarebbe meglio scrivere indicazioni perché la scienza, per sua definizione, si considera, tra virgolette, in evoluzione continua. Quindi non c'è l'atteggiamento, non dovrebbe esserci l'atteggiamento di dire ho risolto la situazione, ma di dire sono in un cammino di soluzione. E quindi quello che indica una scienza dipende anche dall'epoca storica in cui questo avviene. È evidente che Lord Kelvin alla fine dell'Ottocento, Lord Kelvin è quello dei gradi Kelvin, proprio lui alla fine dell'Ottocento avrebbe detto cose diverse. Eh? E questa è anche una cosa da tenere a mente, tra un secolo qualcun altro dirà cose diverse. Oggi, in questo momento, le indicazioni epistemologiche della fisica moderna sono essenzialmente, riguardano lo spazio e il tempo attraverso la relatività e la distinzione soggetto-oggetto attraverso la fisica quantistica. E ne parlerò in rapporto con una classe particolare di filosofia che è la filosofia orientale. E ne parlerò quindi in rapporto con la fisica moderna. La scienza moderna, dicevo, come impresa riduzionistica. Il riduzionismo è un atteggiamento di chi non sa fare meglio. Uno dei detti del maestro Kung, conosciuto anche come Confucio, diciamo latinizzato, era: se l'unica arma che hai è un martello, tutti i problemi sembreranno dei chiodi. E un po' è vero, nel senso che l'arma forse migliore che abbiamo, quella che si avvicina di più alle condizioni finissime di spazio-tempo, è la fisica. E allora noi tendiamo a pensare che con la fisica si costruisca un po' tutto, cioè se io sapessi bene, potrei dire, per fare il riduzionista, supponiamo che io voglia fare il riduzionista, vado al bar e incontro il mio amico Roberto, gli dico: ah, oggi sono riduzionista, allora ti dico che io capisco gli atomi, poi capisco le molecole, poi capisco le cellule, poi capisco dal più piccolo al più grande. E se io fossi così bravo da capire tutto ciò che è piccolo, riuscirei a capire anche tutto ciò che è grande e costruire questa formidabile, spaventosa piramide dove, scusate per l'inglese, qui c'è la fine della fisica, se esiste, cioè la parte più fondamentale, la fisica quantistica, e poi da questa costruire tutto, costruire i sistemi complessi, no? Costruire i sistemi complessi attraverso questa tecnica che è il riduzionismo e arrivare in alto e addirittura poter parlare di biologia, di psicologia. Qui purtroppo questo colore scuro nasconde, ma qui c'è persino la psicologia, forse lo nasconde perché è un bene che sia nascosta, forse perché il riduzionismo spinto così è probabilmente una posizione esagerata. Un fisico, addirittura un fisico, potrebbe fermarvi prima, potrebbe dire: attenzione però, qui c'è per esempio la teoria del caos, non è detto che capire i mattoncini fondamentali, quindi le particelle elementari a livello della fisica quantistica, necessariamente voglia dire che poi capisci ciò che è più grande. Potrebbe essere che a un livello più grande, a un livello più macroscopico, entrino in vigore delle dinamiche che non sono presenti nel livello più piccolo. Potrebbe essere, e noi non lo sappiamo effettivamente, potrebbe essere per esempio che la biologia non sia deducibile realmente in modo completo dalla fisica, non lo sappiamo realmente, no? Io assumerò il punto di vista che lo sia, sapendo che, e quindi dirò che io uso la fisica per rappresentare tutta la conoscenza scientifica perché è la cosa migliore che so fare, ma sono consapevole del fatto che è un punto di vista, è un punto di vista che si chiama appunto un atteggiamento riduzionista, anche se questo tipo di atteggiamento poi cercherò di moderare andando incontro in qualche modo ad altre forme di conoscenza. Ma io ho promesso una storia del tutto, eccola qua, faccio una storia del tutto, la nascita di un universo, quindi immagino che qui si stia espandendo un universo, espandendo, quando dico che si espande un universo vuol dire che si espande tutto, ciò che è fuori qua, ciò che è fuori non c'è semplicemente, cioè pertiene alla regione del non essere, per gli appassionati di ontologia, cioè non c'è niente qua fuori, tutto ciò che è all'interno di questo cono. L'ho rappresentato così, è una rappresentazione. Tutta, quindi, la materia e l'energia in uno spazio che si espandeva. E vedete che con l'espansione cambia anche la composizione dell'universo. Si vede un po', dopo lo vedremo meglio. All'inizio potete immaginare tante particelle elementari, ma queste poi si uniscono e formano delle strutture. Vedete, ecco qui le prime galassie. E poi diventano tante altre galassie che si espandono. L'universo maturo ha avuto 13,8 miliardi di anni per crescere, ha una struttura invece di questo tipo, è composto in questo modo, contiene strutture complesse, contiene i pianeti, contiene i sistemi solari, contiene le galassie. Ecco, anche solo parlando dei sistemi solari, no? Adesso parlo subito al plurale di sistemi solari perché sappiamo, e questa è anche una splendida conoscenza, sappiamo che i nostri pianeti, i nostri 8 pianeti, 8 è giusto il numero 8, Plutone è stato giustamente espulso, i nostri 8 pianeti sono solo alcuni dei pianeti dell'universo, attorno alle altre stelle, circolano pianeti alla grande. Il numero di pianeti fuori dal sistema solare conosciuti oggi è già 6.000. Sappiamo già che esistono almeno 6.000 pianeti al di fuori, in aggiunta a Marte, Mercurio, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo che esistono addirittura 6.000 pianeti, vengono chiamati esopianeti, sono pianeti che girano attorno ad altri sistemi solari. E anche questa è un po' una specie di rivoluzione copernicana, l'accorgersi che il nostro sistema non è così speciale, così unico. Tu credi sistema solare, adesso parlo col sistema solare, tra amici ci si intende, tu credi, caro sistema solare, di essere così speciale perché hai 8 pianeti? Eh no, ma pure io ho una specie di Giove, una specie di eccetera, eccetera, e come potete immaginare è in atto una grande ricerca per trovare pianeti, esopianeti, che abbiano anche caratteristiche simili a quelle della Terra, e questo è un capitolo senz'altro interessante di ricerca. Come ragiona la fisica moderna? Ecco, questo andrebbe un po' detto. Come si orienta nel campo del mondo materiale? Ecco, si orienta in questo modo qua. Come tratta le particelle? Potremmo pensare a questo grafichino che sia il modo in cui la fisica tratta le particelle. Quando un sistema è grande, per esempio un pianeta, e quando la sua velocità è piccola, cosa succede? Succede, quindi la velocità del camminare, per esempio, è utilizzabile con grande successo la fisica classica, la fisica di F uguale ma, e tutti conosciamo F uguale ma, è una bella equazione, la seconda legge della dinamica, che ha questa bella proprietà, la fisica classica, assomiglia al senso comune, ovvero io posso dire con grande facilità è forza uguale massa per accelerazione. E tutti sappiamo cos'è una forza. Io posso spingere questo solido qua e non si muove, però io esercito una forza. Perché non si muove? Non si muove perché è attaccato, perché ha una massa, per mille motivi. Un ippopotamo ha più massa di me. L'accelerazione, certamente, in macchina si schiaccia l'accelerazione, ecco l'accelerazione, faccio uno scatto, corro, l'accelerazione. F uguale ma è un'equazione della fisica classica che parla di cose che noi intuiamo dalla vita di tutti i giorni, la velocità, eccetera, eccetera. Non è così quando la dimensione del sistema diventa atomica. Entra in vigore un nuovo tipo di fisica che ha rapporti con questa, non è che proprio sia completamente diversa, ma è diversa in alcuni aspetti speciali, e questa è la fisica quantistica. Anche un altro modo di uscire dalla fisica classica, però, è prendere la fisica di tutti i giorni e aumentare la velocità, andare quindi in questa direzione. Aumentarla rispetto a cosa? Farla diventare vicina alla velocità della luce. Ora, la luce va a 300.000, quasi 300.000 chilometri al secondo, quindi in un secondo fa 20 volte il giro del mondo, oppure arriva sulla Luna. Per attraversare tutto il sistema solare, però, ci mette 2 ore. 2 ore luce è l'attraversamento del sistema solare. Ecco, la sonda Voyager, mandata nel 1977, che è l'oggetto costruito da mani umane che sia andato più lontano, ha percorso, credo, 4 ore luce, cioè è uscito dal sistema solare e ha percorso 4 ore luce. La stella più vicina è 4 anni luce, però. Quindi non ha percorso quasi niente. Se fosse indirizzato nella direzione di Alfa Centauri, la stella più vicina, non avrebbe percorso quasi niente. Ma questa è solo la stella più vicina, solo 4 anni luce, 100 volte meno di Betelgeuse, che è 500 anni luce, che ancora è una stella vicina. Le dimensioni dell'universo sono qualcosa di veramente straordinario rispetto alla dimensione umana. Ovviamente, se mettiamo insieme tutte le difficoltà, cioè se consideriamo oggetti molto veloci, vanno vicini alla velocità della luce, bisogna usare la teoria della relatività, e anche quantistici insieme, la teoria che viene usata adesso si chiama teoria quantistica dei campi, che è la versione moderna della fisica quantistica. Spesso si sente parlare della fisica quantistica, purtroppo anche dei paradossi della fisica, che è un termine scorretto, secondo me, non dovrebbe essere usato, non c'è nessun paradosso nella fisica quantistica. Il paradosso deriva dal fatto che a noi non piacciono certe caratteristiche, perché è una teoria molto astratta, molto formale, ma non contiene nessun paradosso. Secondo me l'addizione paradosso, anche se questa non è l'etimologia, l'etimologia credo che sia contrario all'opinione, deriva da doxa, opinione, sarebbe più sano usare il termine paradosso solo per le problematiche, per esempio, della matematica fondamentale o della logica fondamentale, per esempio andare contro il principio di non contraddizione. Sarebbe più sano utilizzare il paradosso per questa cosa. Non ci sono paradossi in fisica quantistica, il gatto di Schrödinger non è un gatto mezzo vivo e mezzo morto, nulla di tutto questo avviene, e nulla di tutto questo, e quindi non ci sono realmente paradossi. Il gatto è in entanglement con la sorgente, è sbagliato parlare di solo del gatto, c'è anche la sorgente radioattiva, per chi conosce il cosiddetto, ahimè, paradosso del gatto di Schrödinger. Torniamo all'universo, perché io ho promesso una storia dell'universo e adesso la facciamo meglio, eccola qua. Questa è la mia storia dell'universo. Una volta sono andato allo stadio e c'era lo striscione, no? E c'era scritto il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Così quando io presento questa storia agli studenti dico: questo è il più grande spettacolo dopo il calcio a San Siro, è questo. Quando devo fare le battute sulle squadre di calcio utilizzo una città con la quale fortunatamente ho avuto a che fare, che è Buenos Aires, e parlo del River e del Boca, così la rivalità è tra los Xeneizes e los Misionarios e non c'entrano i Bauscia, i Cacciaviti, i Nerazzurri, i Rossoneri, i Bianconeri, non nasce nessuno di quelli perché nessuno sa niente del Boca Junior e del River Plate. E poi c'è quello pure che lo sa, però di solito non è sentimentalmente attaccato a questo. L'espansione dell'universo è un'espansione che si sviluppa in 13,8 miliardi di anni, e vedete, tutta questa cosa complicata non è poi così importante in questo momento, ma serve a dire che qui c'è una minestra di tantissime cose. Guardate, in questa scala questi sono i primi 3 minuti, e questi sono i primi 380.000 anni, e l'universo forma stelle solo dopo 1 miliardo di anni. Prima non ci sono stelle nell'universo, perché bisogna formare le strutture. Potete immaginare come uno che comincia con dei Lego e comincia con dei mattoncini, e quindi prima di formare questi mattoncini ci vuole il suo tempo. Questa è una storia dell'universo, naturalmente è rappresentata in modo semplificato, è rappresentata, attenzione, da quello che io chiamo, e se uso questo concetto, un osservatore filosofico, perché nessun osservatore fisico può vedere questa cosa, a parte che è rappresentata in modo semplificato, ma voi non potete uscire dall'universo. Quando rappresentate l'universo così, con un diagramma di espansione, voi state immaginando di essere fuori, non c'è nessuno che può fare questa esperienza, neanche un pezzo di questa esperienza, né guardare l'universo in tutto il suo sviluppo temporale, né guardarlo in tutto il suo sviluppo spaziale. Non può essere fatta questa esperienza. In questo momento, quando faccio cosmologia, cioè traccio questo diagramma, sono un osservatore filosofico, cioè al di fuori dello spazio e del tempo. Mi sto immaginando di essere un osservatore non soggetto alle leggi di spazio e tempo, come fossi un Dio, diciamo anche in questo modo, teologicamente, no? Sono fuori. Questo è importante perché a volte questa distinzione non viene fatta, e secondo me è utile tenerla presente, anche perché noi viviamo in un universo grande con la velocità della luce, che è quella che è, anche se a noi sembra grande, è piuttosto piccola rispetto alle dimensioni dell'universo, no? Betelgeuse, appunto, per la luce per andare su Betelgeuse, dove è andata? È sparita. No, è qua, eccola qua. Questa è la cintura di Orione, Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, e poi qui c'è Sirio. Per andare qua 500 anni ci mette, quindi un tempo veramente straordinario. Purtroppo devo informarvi di una cosa, che questa è compressa nella prima parte, e ce n'è una anche peggio che riguarda la prima parte, ed è questa. Questa è peggio ancora, dice, quella di prima era difficile, eccone una ancora più difficile. Ma cosa importa? Questi sono i primi 3 minuti, con tutti i processi che avvengono. Un universo che è in espansione ha questa fase qui, per chi è familiare con questa terminologia, è l'inflazione, che avviene molto presto, quando l'universo aveva 10 alla meno 36 secondi di vita, piuttosto poco. È anche bella questa cosa, bisogna riconoscere che questa cosa è bella, riuscire a parlare con cognizione di causa molto dentro il primo secondo, che è qua, di vita dell'universo, è una cosa molto bella. Ecco, diciamo così, è già questo, è una soddisfazione. Posso parlare dell'inizio dell'universo, di un evento distante 13,8 miliardi di anni. Poi ci ho messo dei simboli, un simbolo monoteista occidentale, vabbè, questo è il dito di Adamo, è il dito di Dio nella Cappella Sistina, e questo è l'Om, un simbolo orientale della creazione. Quello che mi importa è che sopra ci sono i campi fisici della fisica, i campi della fisica fondamentale, ovvero il campo gravitazionale, il campo dell'interazione nucleare forte, il campo dell'elettromagnetismo e il campo dell'interazione nucleare debole, e che sono all'inizio dell'universo unificati. C'è un unico campo fisico unificato che si svolge. Qui si spezza in due, la gravità si spezza rispetto a tutte le altre forze quantistiche. Tutte le forze quantistiche si spezzano di nuovo in due, nasce il campo elettrodebole e il resto è il campo nucleare forte. E poi il campo elettrodebole si spezza nel campo elettromagnetico e nel campo nucleare debole. Togliamo i componenti, ecco qui, in alto vedete lo sviluppo delle forze. Allora, cosa voglio dire con questo? Che addirittura nel primo secondo, tutte queste forze si spezzano nel primo secondo. Un unico campo iniziale, fondamentale, il campo unificato della fisica fondamentale, diventa quattro campi diversi. Un primo bivio qua, un altro bivio qua, un altro bivio qua. Partono come un campo unico, tutta la fisica fondamentale è rappresentata con un unico campo, che è sia relativistico che quantistico in questo caso, e poi diventano già dentro il primo secondo i quattro campi che osserviamo oggi nella vita di tutti i giorni. Ci concentriamo sul lavoro dei campi ed è questo. Il tempo è su quest'asse qua ed ecco, dopo l'unico campo, la prima divisione, la gravità si separa da tutti gli altri, la seconda divisione, la forza nucleare forte, si separa da tutte le altre, rimane quella elettrodebole che si separa in quella debole e in quella elettromagnetica. Quello che era ad altissima energia un unico campo fisico diventa quattro campi fisici alle energie di oggi. Questa visione è la visione della fisica moderna. Attenzione, non è dimostrata, non vi sto dicendo che è andata così. Vi sto dicendo che questa è la visione più plausibile, secondo la fisica moderna, della rottura di tutte le simmetrie. Questa rottura delle simmetrie perché si manifesta? Perché durante l'espansione, cosa succede quando l'universo, vedete, si espande? Si sta espandendo qui in questo modo, poi improvvisamente si espande ancora di più. Durante l'espansione, cosa fa il gas? Si raffredda e quindi perde energia, perché occupa uno spazio più vasto. Allo scendere dell'energia, le interazioni fondamentali si suddividono. Il pezzo della fisica moderna che cerca di capire all'indietro, partendo dall'energia di adesso, tutte queste unificazioni, si chiama appunto teoria quantistica dei campi. E non solo, perché della gravitazione, che si spezza subito rispetto alle altre, non abbiamo una teoria quantistica funzionante. E quindi la sfida della fisica delle particelle ad alta energia può essere vista come un ritorno alla unificazione delle forze. In un acceleratore di particelle si riproducono le condizioni dentro il primo secondo dell'universo. Non si riproducono realmente tutte le condizioni. Si riproduce l'energia, non la densità, perché la densità dell'universo primordiale era una densità spaventosa, che veramente è difficile anche da immaginare, no? Però alcune caratteristiche, ecco, siamo arrivati fin qua nel riprodurre, quindi siamo ben dentro il primo microsecondo Quindi la ricerca di unificazione di tutte le forze quantistiche, e anche unificazione con la gravitazione che sta qua, è la ricerca di una simmetria che viene ripristinata ad alta energia, la ricerca fatta con gli esperimenti in fisica delle particelle, che hanno dimostrato, per esempio, questa unificazione. Questa unificazione si chiama l'unificazione elettrodebole, è stata dimostrata, è stata immaginata teoricamente nel 1973, dimostrata sperimentalmente nel 1984 circa con la scoperta del W e della Z0 al CERN e ha avuto il suo consolidamento matematico nel 1982 a opera di Gerhard Toft. Carlo Rubbia fu il fisico italiano coinvolto nelle scoperte del W e della Z0, anche senatore della Repubblica Italiana. Questo movimento della fisica delle particelle a risalire in energia è un po' analogo al movimento di andare verso il passato del cosmo e quindi verso un'energia sempre più primordiale. È come se il cosmo fosse partito, il tutto fosse partito da un solo campo che poi si fosse spezzato in tanti campi. Questi campi oggi sono molto o sembrano molto diversi tra di loro. Fisica quantistica e gravitazione si sono un po' abbandonate. I campi quantistici hanno questo linguaggio, ma questi disegnini incomprensibili. Allora, questo è un protone, questo è un elettrone, questo è un gamma, un fotone che li tiene insieme. Voi avete il nostro elettrone che passa, urta contro una particella carica e scambia un fotone. Questi disegnini si chiamano i diagrammi di Feynman. I diagrammi di Feynman sono un linguaggio introdotto da questo fisico straordinariamente creativo e simpatico, che si chiamava Feynman, grazie al quale fu possibile, la sua idea fu quella di fare corrispondere una struttura matematica molto complessa in teoria quantistica dei campi con un bel disegnino. Infatti a me capitò di avere una dottoranda che veniva da matematica e aveva fatto la laurea magistrale in matematica e il dottorato però l'aveva vinto con noi e aveva il problema di studiare la meccanica quantistica che non aveva approfondito. Le diedi un libro e dopo un po' lei venne da me e mi disse: ma questa storia della meccanica quantistica mi sembra un po', questa storia dei bastoncini e delle lineette sembra un gioco della Fratelli Clementoni. E io le dissi: esattamente, hai capito lo spirito dei diagrammi di Feynman. Naturalmente, dietro un diagrammino così di Feynman c'è un'espressione matematica lunga e complessa. Ma questa, la potenza di questa rappresentazione è tale che se voi muovete nel modo giusto le lineette e i bastoncini, riuscite a fare della fisica giusta. Questo perché, siccome Feynman era un genio, è riuscito ad azzeccare questa trasformazione. E quando pubblicò per primo l'idea dei diagrammi di Feynman, gli altri pensarono che fosse uno dei suoi scherzi, perché lui faceva degli scherzi. Il mio maestro Martin Deutsch era a Los Alamos a progettare la bomba atomica nel 1945 e si ricorda ancora quando arrivò il più giovane di tutti, che era Feynman, veniva da Brooklyn, e faceva gli scherzi, cioè scassinava le casseforti e lasciava dentro dei biglietti beffardi, cosa che non piaceva ai generali, non piaceva a nessuno questa cosa qua. Ecco, Feynman faceva gli scherzi e quindi quando uscirono i diagrammi di Feynman alcuni pensarono che fosse uno scherzo. E invece in quel momento era serio. Allora ho detto prima, ho cercato di giustificare kantianamente la potenza della fisica, che in fondo un po' mi colpisce, la capacità di andare da distanze di 10 alla meno 18 metri, è un millesimo del raggio del protone, tempi così piccoli come 10 alla meno 23 secondi, è poco, 10 alla meno 23, cioè è 0,23 zeri e poi un 1 in secondi, è pochissimo, questo tempo è misurabile, e anche però di andare verso il massimo del contrario, quindi tempi come l'età dell'universo, 13,8 miliardi di anni, e anche delle lunghezze. Oh, parlare di lunghezze nell'universo è un po' pericoloso, perché è un oggetto in espansione, però diciamo 4.300 Megaparsec sono 10 miliardi di anni luce, 10-15 miliardi di anni luce, quindi sono le distanze più grandi che noi possiamo concepire. Questo è il modo in cui vediamo l'infinitamente piccolo, ma l'infinitamente grande non obbedisce invece a una teoria di tipo quantistico con i diagrammi di Feynman, ma a una teoria di tipo, tra virgolette, classico, in cui lo spazio-tempo viene trattato come un tessuto malleabile, malleabile a seconda delle masse e delle energie che vi sono depositate. Questa è la teoria che dice quanto lo spazio-tempo si deforma a seconda delle masse e energie che sono depositate, è la relatività generale. La teoria formulata da Einstein nel 1915 è ancora la migliore teoria della gravitazione che conosciamo. La relatività generale è una teoria della gravitazione, quindi è importantissima nel determinare la dinamica del cosmo. Se io cambiassi la costante di gravitazione universale, questa espansione qua cambierebbe velocità, perché questa espansione è frenata dal fatto che tutta la materia si attira tra di loro, tutti i componenti si attirano tra di loro, non solo la materia, anche la radiazione. Io cambio la gravitazione universale e mi cambia l'espansione dell'universo, eh? Quindi non pensiamo che la gravitazione è poco importante, perché non è una teoria quantistica, sarebbe un errore. Nel determinare come è fatto l'universo, come si evolve, la gravitazione è fondamentale, è il linguaggio dell'espansione dell'universo. Certo, però perché bisogna usare la teoria quantistica? Per il contenuto dell'universo, il contenuto, cioè l'universo non è solo spazio-tempo che si espande, ma guardate quanta cosa c'ha dentro. Figurarsi se qui in questa cosa complicatissima non bisogna usare la teoria quantistica, bisogna usarne tantissima, ma perché ci sono i quark, questo è un positrone, un elettrone positivo, c'è un elettrone, qui un altro elettrone, eccetera, L vuol dire particelle simili all'elettrone, si chiamano leptoni, no? Ecco, eccetera, eccetera. Allora, qui bisogna usare la fisica quantistica perché il contenuto dell'universo è questo, ma la dinamica globale, cioè di quanto lo spazio-tempo si apre, questo è governato dalle leggi della relatività generale. La relatività generale è importantissima. Quindi c'è un mistero, ma non so se è un mistero. C'è un fatto, c'è una situazione in cui ci sono teorie fondamentali quantistiche conosciute bene e che tra l'altro questo schema dei disegnini, dei quadratini, eccetera, una volta che poi trasformate i disegnini e i quadratini in quelle espressioni lunghe, eccetera, porta a una precisione sugli esperimenti che è fantastica. Cioè la teoria quantistica ha una precisione straordinaria, molto superiore a tutte le altre teorie fisiche mai elaborate. L'epoca della creazione delle teorie fisiche è molto lunga. Quali sono le più antiche? Beh, le più antiche, forse è bello ricordare questo fatto, le più antiche leggi fisiche sono probabilmente le leggi di Archimede, le leggi delle leve e quella legge che se immersa in un liquido la legge riceve una spinta verso l'alto, la stessa legge viene spinta verso l'alto, riceve una spinta verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato. Queste sono le leggi più antiche, ma sono imprecisissime rispetto a una legge quantistica, anche perché trattano di oggetti grossi, macroscopici, e quello si butta nella vasca, e quello, non so, riceve la spinta verso l'alto, e tu, l'acqua esce dalla vasca, non si capisce niente. Invece, se voi calcolate certi decadimenti tra particelle elementari con il formalismo indicato lì, viene una precisione spaventosa, che è una cosa che fa paura. È un altro mondo, il mondo quantistico è un altro mondo. Infatti tutto questo mondo quantistico e anche di gravitazione, la teoria della gravitazione, nascono all'inizio del Novecento, nascono come grandi rivoluzioni concettuali. Alla fine dell'Ottocento, sempre Kelvin, quello dei gradi Kelvin, riteneva un po' che la fisica fosse finita, che si fosse capito tutto, che in sostanza si trattasse solo di raffinare quanto era conosciuto. C'era già la termodinamica, l'elettromagnetismo, l'acustica, C'era sì qualcuno strano come Boltzmann, che però sembrava poter spiegare la termodinamica sulla base di una certa costituzione della materia, moti molecolari, ma era pure lui avversato, Boltzmann. E, insomma, Kelvin pensava, e molti altri pensavano, che la fisica avesse finito il suo... Ecco, tutto questo venne interrotto bruscamente quando, nell'inverno dell'anno 1900, un professore berlinese fece una certa approssimazione matematica allo scopo di studiare la radiazione intrappolata in una cavità. Questo professore era Max Planck, e lui introdusse quella che credeva essere un'approssimazione matematica. Questa approssimazione matematica era la quantizzazione, e quindi nasceva l'anno di nascita della fisica quantistica e in fondo della fisica moderna, è precisamente l'anno 1900, in dicembre, cioè alla fine dell'anno, nasce questa cosa qua. E Planck poi per molto tempo sarebbe stato, tra l'altro, questo è interessante, scettico sulla sua stessa idea. Avrebbe detto, ma no, questo è solo un artificio matematico, ma com'è che funziona così bene? Ma no, non può essere che la natura fa dei salti, che c'è la quantizzazione. Quindi una bella resistenza anche interna, no? Quali sono le conseguenze epistemologiche di questa attuali, al momento, di queste due grandi modifiche del pensiero fisico, cioè la relatività e la fisica quantistica? Ho già detto un po' che il fatto è che relatività vuol dire che la realtà un po' dipende dall'osservatore. La relatività è l'arte di come trasformano le leggi tra due che stanno in movimento e come trasformano le leggi vicino a un campo gravitazionale. Ho ricordato prima che secondo Kant spazio e tempo non possono essere pensati in altro modo che come intuizioni pure, e quindi d'altra parte la loro percezione di spazio e tempo, di oggetti collocati in spazio e tempo determinati, presuppone queste intuizioni pure di spazio e tempo, e quindi sono fondamentali nella costruzione della nostra realtà, perché con queste organizziamo l'esperienza sensibile, ma spazio e tempo dipendono dall'osservatore. E l'altra, invece, della fisica quantistica è il fatto che in fisica quantistica esiste un livello in cui non appare possibile la separazione soggetto-oggetto. Cioè non appare possibile osservare un sistema quantistico senza essere parte di lui, senza essere in interazione con lui. La relatività si distingue in due pezzetti: ristretta, che tratta del movimento di due sistemi di riferimento, e generale, che tratta della gravitazione. In relatività ristretta avete che spazio e tempo dipendono dallo stato di moto. Adesso noi non approfondiamo questo concetto, ma spazio e tempo dipendono dallo stato. La lunghezza di un righello è diversa se questo righello è fermo nel sistema di riferimento, oppure se è osservato da questo sistema di riferimento che se ne va con velocità u in quella direzione. E analogamente il tempo si trasforma. Due orologi che stanno uno qui e uno qua, e se i due sistemi di riferimento sono in moto uno rispetto all'altro, cominciano a segnare tempi diversi. Quindi spazio e tempo dipendono dallo stato di moto, in caso di campi gravitazionali anche. Consideriamo due osservatori, uno vicino al pianeta e uno lontano. Questi due osservatori hanno, per esempio, un orologio e un triangolo. L'osservatore lontano ha il suo orologio, l'orologio va e misura la somma degli angoli interni di un triangolo, viene pi greco, 180 gradi. L'osservatore vicino al pianeta vede che il suo orologio va diversamente dall'altro, e se misura la somma degli angoli interni di un triangolo, viene quasi 180 gradi, è un po' diverso da 180 gradi. Se la curvatura è positiva è un po' maggiore di 180 gradi. Tra l'altro questo ci dice molto anche su cosa siano queste costanti fondamentali. Uno, ma anche io quando le avevo studiate, mi sono detto, ma pi greca non c'entra niente col mondo, no? È una cosa molto teorica, il rapporto tra circonferenza e rago, una cosa un po' costruita, umanamente costruita, no? Cosa vuoi che c'entri col mondo? Caspita se c'entra. pi greca c'entra con tutto l'universo, è la somma degli angoli interni di un triangolo in uno spazio-tempo piatto, cioè lontano dalle energie, dalle masse dell'universo. C'è un legame profondo nell'universo tra la geometria, se vogliamo la matematica, e la fisica, no? E questo legame profondo è esplicitato dalla relatività generale. La presenza di massa-energia cambia lo spazio-tempo. Cosa non cambia? La velocità della luce. Questi due osservatori qua, in moto uno rispetto all'altro, misurano la stessa velocità della luce sempre. E anche questi due signori qua, nei propri sistemi di riferimento, localmente misurano lo stesso valore per la velocità della luce. Relatività vuol dire che spazio e tempo cambiano da un osservatore all'altro. Cosa resta invariante? Anche Einstein ci teneva molto a cosa restava invariante. Due cose: la forma delle leggi fisiche, uguale in ogni sistema di riferimento, e la velocità della luce. Questa è un'indicazione epistemologica della relatività. Cioè, le affermazioni noi le possiamo fare solo in un certo sistema di riferimento. Se io sono... Io faccio un'affermazione, no? Ecco, Betelgeuse è là in cielo, qua, a 500 anni luce di distanza. Ecco, bastano solo le dimensioni dell'universo a dirmi che non so molto in realtà. La mia osservazione è valida, io la vedo là, l'osservazione è valida, ma la luce che io ricevo è partita 500 anni fa da Betelgeuse. Supponiamo adesso di essere un osservatore filosofico, cioè esco dallo spazio-tempo. Non lo posso fare, no? Però supponiamo di essere Dio, di essermi fatto amico Dio in un momento, e rientro nello spazio-tempo. Dove rientro? Dove c'è Betelgeuse. Ecco, naturalmente potrebbe non esserci più niente, potrebbe essere esplosa. Betelgeuse è un po' avanti nella sua vita, potrebbe essere esplosa, semplicemente la luce dell'esplosione non è arrivata ancora fino a noi. Quindi già il fatto... Ci sono altri esempi più relativistici di questo, ma già il fatto che l'universo è grande, che c'è una velocità limite, rimuove una realtà oggettiva, perché voi potreste chiedervi, ma Betelgeuse è esplosa o no? E avreste due risposte valide ugualmente: nel mio sistema di riferimento non è esplosa, perché la mia osservazione è valida, io la vedo, ma nel sistema di riferimento locale questa è esplosa. Ed è valida anche la sua osservazione, caspita, lui è addirittura lì, è esplosa. Quindi il concetto di cosa è assoluto viene rimosso, perché già dal fatto di avere una velocità finita di propagazione che noi non possiamo superare. Esistono altri esempi di relatività nei quali non entro perché è complesso. E passiamo alla fisica quantistica. La fisica quantistica è il mondo come rappresentazione, per parafrasare un famoso filosofo. Nella visione classica del mondo, il cannone spara il proiettile e torna qua. Ma se voi da questo punto A sparate il proiettile indietro con velocità simmetrica, il proiettile fa questa traiettoria e rientra esattamente nel cannone. Se sparate il cannone sempre allo stesso modo, il proiettile farà sempre questa traiettoria. Questa è la visione classica. Cioè deterministica, le condizioni di sparo determinano il risultato finale. Esiste, come abbiamo detto, una grande, bellissima corrispondenza tra teoria e senso comune, forza uguale massa per accelerazione. Le quantità sono tutte ben definite, la misura che io faccio della velocità è precisa e non invasiva, cioè io misuro la velocità del proiettile senza alterare la velocità del proiettile. Faccio delle fotografie e misuro la velocità, ma facendo questa operazione non cambio la velocità del proiettile. Tutto questo non vale a livello quantistico, perché a livello quantistico la teoria quantistica rappresenta il mondo. F uguale ma, ve la dimenticate, al suo posto c'è una cosa che si chiama funzione d'onda, che non è il sistema quantistico, ma lo rappresenta. Lo rappresenta. E allora voi avete delle situazioni strane, perché le equazioni, è vero che restano delle equazioni che hanno una forma deterministica, no? Ma che non riguardano più delle quantità come la massa, l'accelerazione, ma quantità astratte, la funzione d'onda, o quantità ambientate in spazi matematici astratti, operatori che agiscono in spazi di Hilbert, non hanno più la proprietà di essere osservabili. Nessuno osserva un operatore in uno spazio di Hilbert. È una costruzione matematica. Inoltre, le quantità sono soggette a incertezze di principio, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Non potete misurare contemporaneamente la posizione della velocità di una particella quantistica. Potete farlo per un'automobile. L'automobile si trova al semaforo ed è ferma. Vi ho detto dov'è e che velocità ha. Per una particella è impossibile. Le due quantità non possono essere conosciute insieme. E anche la misura è irrimediabilmente invasiva. Non esiste la particella che abbia questa proprietà. Esiste il fatto che io, misurando la particella, vedo questa proprietà. È come se, e adesso sto pesando le parole, è come se io nella misura creassi la proprietà. Come se io nella misura creassi la proprietà. Consideriamo un esperimento con due fenditure, una sorgente di elettroni, una fenditura qui e una qui, e un rivelatore. Se la probabilità di passare da un buco o dall'altro è data da questa funzione qui, la sovrapposizione sarà, se vale il dualismo onda-corpuscolo, cioè le nostre particelle sono come onde, avremo una figura di interferenza. Ma supponiamo che io faccia passare una particella alla volta, faccio passare un elettrone alla volta. Allora voi direste subito, passa un elettrone alla volta o passa da sinistra o passa da destra, no? Non c'è altra possibilità. Non è così. Certo, questo può dar fastidio, ad alcuni dà fastidio, ma è scorretto pensarla così, perché se io dicessi l'elettrone è passato a sinistra, vi direi da dove è passato e anche, vista che l'energia la conosco, con che velocità è passato. Cioè supererei il principio di indeterminazione di Heisenberg. E quindi io non posso dire da che parte è passato il singolo elettrone. Però nel tempo qui si forma di nuovo uno schema di interferenza. Come se l'elettrone vedesse aperte tutte e due le fenditure. E in qualche modo andasse a finire in modo da riprodurre il comportamento ondulatorio. Questo esperimento di una particella alla volta è stato eseguito per la prima volta da Merli, Missiroli e Pozzi, tre ricercatori di Bologna, che lo fecero in un ospedale a Milano perché c'era una certa attrezzatura, lo trovate in rete, se scrivete l'esperimento più bello della fisica. È considerato un grande capolavoro e Giulio Pozzi, che ho la fortuna di conoscere, avrà 85 anni, se gli parlate di fisica, questo sembra un ragazzo, sembra veramente all'entusiasmo di un ragazzo, è straordinario cosa possa fare della fisica e siamo stati fortunati a essere noi a fare la controparte di antimateria di questo esperimento per primi nel 2019. Se avete la nostra particella che passa di qua, avete una particella e le due fenditure, non ha senso domandarsi da che parte è passata la particella. Se voleste saperlo, dovreste per esempio mandare una radiazione per vedere dove la particella, dove la radiazione viene respinta, ma questa radiazione potrebbe farla passare dall'altra parte. Quindi questi esperimenti e altri, la classe di esperimenti sulla violazione della disuguaglianza di Bell, non permettono una efficace separazione tra soggetto, misuratore e oggetto osservato. Questa è la grande indicazione fenomenologica della fisica quantistica. A un certo livello la separazione soggetto-oggetto, che è il livello fine della materia, il livello quantistico, cessa di valere. Naturalmente a un altro livello vale. Nel famosissimo dibattito tra Einstein e Bohr, Bohr difendeva la fisica quantistica e Einstein, che pure aveva contribuito a costruirla, la attaccava. Infatti, una delle frasi che Einstein disse a Bohr fu proprio questa: insomma, non puoi convincere, là c'è la Luna, non puoi dirmi che se io mi giro la Luna non c'è più, che esiste solo se la guardo. La Luna c'è, anche se io non la guardo, anche se io non la osservo. Questa cosa è vera perché quella è la Luna e non è un oggetto quantistico. Ma se quello fosse lo spin dell'elettrone, e se io ragionassi come se lo spin esistesse a prescindere dall'osservazione, andrei incontro a una disuguaglianza, si chiama disuguaglianza di Bell, violata sperimentalmente. È come se io le proprietà quantistiche le creo nel momento in cui misuro. E questa è un'indicazione forte, importante, che apre il capitolo, se vogliamo, con cui concludo, che è il confronto della conoscenza fisica con altre forme di conoscenza. Qui ho rappresentato con un po' di sfacciataggine, forse un po' di presunzione, la conoscenza umana. In un asse che va, vabbè, lasciatemelo rappresentare così in modo un po' naif, dal cuore al cervello, cioè dall'intuizione, dal sentimento, alla razionalità. E quindi qui avete forme di conoscenza, come la mitologia, anche la religione. La religione è formata da risposte al problema escatologico, al problema ultimo dell'umano. Anche lo sciamanesimo, anche la magia. Ma poi andiamo verso destra a forme più razionali. Cosa ci metto? Per esempio, no? Le lettere, le arti, la musica. Beh, la musica è sia pesantemente irrazionale, evoca sentimenti. Mio amico filosofo Roberto Caracci ha scritto un libro di molte pagine sul senso della vita, no? Mi hanno colpito molto le pagine in cui ha parlato della musica. Certe volte, ha scritto Roberto, uno sente una musica e improvvisamente gli dice qualcosa di profondo. Magari non sa neanche lui perché, magari è relativo a un episodio avvenuto, no? E questo fa provare qualcosa di profondo la musica, evoca i nostri sentimenti, ma è anche un'arte formalizzata. Pensate a uno spartito, quindi si situa un po' in mezzo, no? Così come la teologia è l'idea che noi possiamo discutere razionalmente delle proprietà che hanno le religioni, per esempio, no? Ne discutiamo razionalmente, diciamo c'è il monoteismo, c'è questo, c'è quell'altro. Anche la psicanalisi è in qualche modo situata qua ed è interessante come proprio attraverso il discorso, per esempio, junghiano sia stata rivalutata la mitologia, ad esempio, no? Probabilmente si riferisce in modo archetipale a situazioni umane profonde. Non è solo, e infatti il grande mitologo Campbell notò che in tutte le parti del mondo saltavano fuori un po' gli stessi simboli. Naturalmente la conoscenza più razionale, beh, la filosofia è pienamente razionale. Nel caso occidentale, poi il filosofo Emanuele Severino scrive nel suo libro che la filosofia occidentale nasce quando l'uomo si pone davanti alla realtà senza il mito, quindi come rottura contro la mitologia, solo con la ragione. Ovviamente la scienza sta nel razionale e quel particolare tipo di scienza che è chiamata scienza esatta, qualunque cosa questo voglia dire, ancora di più, e io l'ho scritta in tedesco perché se lo scrivete in tedesco sembra ancora più esatta. In rapporto alla voi capite che siamo vicini, no? Filosofia e scienza è anche facile in realtà metterle in rapporto. Perché? Perché si riferiscono alla razionalità tutte e due. Qual è un'altra grande differenza tra sinistra e destra in quest'asse? Un po' immaginario dove ho messo tutta la conoscenza. Beh, la dimensione dell'esperienza. Se io parlo di matematica e dico, vabbè, questa dobbiamo risolvere l'equazione di secondo grado reale, eccetera, ax quadro più bx più c uguale a 0, e il determinante è b2-4ac. Non ve l'aspettavate, b2-4ac. Ecco, il determinante è questo. Una volta che voi sapete questo, che potete anche dimostrare che è così, si può dimostrare che è così cercando le due radici, e la vostra conoscenza è completa, è finita. Ma se io parlo di un'esperienza, mettiamo che sia un'esperienza religiosa anche, no? O interiore, una meditazione, io non è che posso raccontarvi la meditazione e voi l'avete capita. Sì, raccontarlo può essere utile, ma va vissuta la meditazione. Le esperienze a sinistra vanno vissute, non vanno perché hanno a che fare con una sfera diversa, il sentimento, il cuore, hanno a che fare col cuore e quindi vanno vissute. È un po' come nel nuoto, no? Uno può parlare del nuoto stando fuori dall'acqua e uno descrive il nuoto, stile libero, è questo, farfalla, eccetera. Ma voi non vi fidereste, immagino, di un maestro di nuoto che non è mai stato in acqua. Nulla dell'insegnamento teorico del nuoto può darvi la sensazione di essere dentro l'acqua. A un certo punto bisogna essere dentro l'acqua. E queste parti di conoscenza più a sinistra, quindi, chiamano l'intuito e l'esperienza. Senza l'esperienza, il misticismo è esperienza. L'analisi, il calcolo differenziale, no. Cioè, è esperienza nel senso che lo devi fare, ma non è un'esperienza mistica. La puoi comunicare razionalmente. Tra filosofia e scienza, quindi in realtà è facile parlare, la filosofia si, grosso modo, si pone in due modi, modernamente, nei confronti della scienza. Da un lato studia le modalità del pensiero scientifico. Se parlassi di Popper, chiaramente capireste istantaneamente cosa intendo dire, l'avete già capito, no? Quindi studia cos'è la falsificabilità, come si formano le teorie, ecco. Questo, diciamo, in qualche modo mi interessa di meno. Mi interessa di più la filosofia come filosofia teoretica e come forma di conoscenza che si affianca alla scienza e a tutti i modi del conoscere, e in due forme, quella orientale e quella occidentale. Nel mondo occidentale abbiamo un'ontologia, cioè una scienza dell'essere a due valori. Vabbè, qui ho scritto il nome di Platone, perché è il primo costruttore di grandi metafisiche, diciamo. Avete la materia e la metafisica, e il non essere è brillantemente cancellato, e questa è la distinzione occidentale, la nostra. Se voi andate, uscite, e la prima persona che incontrate per strada quasi certamente è un aristotelico, platonico, insomma, cioè è uno, anche se islamico, cioè lui dirà che c'è la materia, c'è la metafisica, se è islamico ci metterà nella metafisica un contenuto religioso del Corano, benissimo. Ma anche se ateo, la metafisica non ci mette un contenuto religioso, ma di solito distingue quasi sempre il piano materiale da un eventuale piano delle idee. Questo è il mondo occidentale, raccontato in modo, insomma, molto breve. Potrei dire molte più cose ed essere sempre incompleto, però dà un'idea, una ontologia a due piani. Il mondo orientale, le Upanishad sono un gruppo di scritture filosofico-sacre del mondo vedico, vede invece un piano solo. Questo piano comprende, tra l'altro, essere e anche non essere, qualunque cosa voglia dire questa affermazione, ma c'è un piano solo. Per questo io, quando sono andato in India a una conferenza, la prima cosa che ci hanno fatto accendere il braciere della conoscenza tutti insieme. Ecco, col fuoco, eravamo anche un po' goffi perché era abbastanza insicura la cosa col fuoco, eccetera. Ma questo perché, se voi la persona che uscendo dal planetario incontrate è di cultura indiana, allora no, quello potrebbe avere proprio questa visione, no? Potrebbe dirvi che tutto è sacro, in qualche modo, perché tutto è immerso in un'unica dimensione. L'altra grande differenza, ovviamente, è che mentre in Occidente la mitologia, nella filosofia occidentale la mitologia non è presente, lo è invece in quella orientale. Filosofia orientale, parlo della filosofia che si è sviluppata grosso modo in questa regione, questi sono i due famosi insediamenti di Harappa e Mohenjo-daro, siamo attorno al 2500-1500 a.C., il sistema di conoscenza è quello della conoscenza cosiddetta vedica, dei Veda, che prevede, e questo è quello che mi interessa per il rapporto con la fisica moderna, l'unità del tutto. Quindi un'ontologia a un livello solo. E la filosofia orientale, l'ho ricordato, è intrinsecamente mitologica, cioè non ha abbandonato il mito. Questo rende un libro di filosofia orientale molto diverso da uno di filosofia occidentale. La realtà è a un solo livello ontologico confrontata con i due livelli della filosofia occidentale classica. Tutto è sacro nel mondo orientale, ma la struttura del reale non è banale, essendo percepita attraverso un velo di illusione. Cioè non è immediata la realizzazione del fatto che c'è l'unità del tutto. Questo è il famoso velo di Maya, la frase è di Schopenhauer, è una frase di un occidentale ma estremamente azzeccata, che sta un pochino tra noi e la percezione dell'autentica struttura profonda della realtà. Naturalmente l'aspetto mitologico, che è sempre presente, però è irrilevante dal punto di vista della conoscenza, che è quello che interessa a me. Perché, ricordando il concetto chiave, che è quello del sacrificio vedico, concetto chiave dei Veda, quindi l'unità del tutto, il sacrificio può essere visto anche come il sacrificio per ricomporre la frattura primaria che dall'uno ha generato il molteplice. Quindi, questo può venire la proposta orientale, a livello ovviamente di esperienza personale, è di unità attraverso forme di meditazione, come la meditazione trascendentale, e quindi il passaggio a uno stato di meditazione è in analogia, ha un'analogia con l'aumento dell'energia in fisica e potenzialmente è un legame quindi verso una dimensione primaria dell'essere. Naturalmente a notare questa analogia, no? L'analogia è il contrario, così come in fisica uno ha la frattura di un campo unico che genera molteplicità, diciamo il tema vedico è un po' che esista una unità filosofica del tutto e che questa unità filosofica del tutto sia in qualche modo stata persa, no? Ci sia avvenuta una frattura che il processo del sacrificio tende a ricomporre in analogia al processo dell'esperimento che tende a riproporre le condizioni dell'universo primordiale. Questo tipo di analogia è stata notata da tempo naturalmente ed è presente anche in libri come, in parte almeno in libri come il Tao della fisica o anche Ipotesi sulla realtà di Coppola, che sono libri che trattano un pochino di questo argomento. Naturalmente sono libri anche piuttosto datati e su questo argomento, per esempio, io e un filosofo vero, non uno come me, abbiamo anche scritto un articolo su questa rivista Philosophy and Cosmology, sviluppando altre analogie più dettagliate. Qui ho raccontato solo il tema generale, no? Partenza da un tutto unico e la rottura delle simmetrie quantistiche e fisiche, e invece nel sacrificio vedico la partenza da un tutto e la perdita di unità, la frattura che dall'uno ha generato il molteplice. Qui sviluppiamo altre analogie un po' più dettagliate tra queste due realtà. Queste analogie non dimostrano niente, non sono la dimostrazione, cerchiamo di stare piuttosto lontani dall'idea di dire abbiamo dimostrato questo, no, si notano delle analogie interessanti. E quindi io ne concludo davanti a questa statua, questa è al CERN di Ginevra, questo è Shiva Nataraja. E che cosa fa Shiva Nataraja? Beh, balla l'Ananda Tandava, no? Naturalmente, che è la rappresentazione un po' nel mondo orientale del divenire, no? I fuochi attorno, qui c'è molta simbologia, schiaccia il demone della conoscenza. Scusate, il demone dell'ignoranza, andiamo bene, è il momento di finire. E quindi, in conclusione, abbiamo questi strumenti molto belli, la conoscenza fisica, e anche abbiamo queste tradizioni molto belle, è interessante sviluppare delle analogie, potrebbe anche essere che così come Campbell e Fraser, grandi mitologi, no? Così come Campbell parla riguardo della mitologia, come della stessa rappresentazione che va in scena con costumi diversi, Campbell notò che gli stessi simboli si sviluppavano in Islanda piuttosto che in Australia, no? Una cosa molto junghiana da notare, no? Cioè sembrano proprio degli archetipi, no? Così come gli stessi simboli si sviluppano in mondi, in situazioni estremamente diverse, possiamo pensare che a riguardo della conoscenza forse stiamo parlando di due vie analoghe percorse in mezzi diversi, oppure, come dice lo stesso Rig Veda, oppure o forse no, e lo stesso Rig Veda ci mette in guardia su questa analogia, non portarla troppo avanti perché magari forse no. Grazie per l'attenzione.